File 4, pagina 46. Il campo segreto Dora. Per giungere al campo Dora, tanto temuto dai deportati per l'altissima mortalità che vi si registrava, bisognava scendere alla stazione ferroviaria di Salza a 5 km da Nordhausen alle pendici del Harz nella Turingia. Vi arrivai di notte dopo un viaggio di 2 giorni e 2 notti impiegati per percorrere meno di 120 km. La visione che ne ebbi mi richiamò alla memoria le illustrazioni ideate dal Dorè per la Divina Commedia. A mezza costa ad una collina uscivano bagliori di fiamme e di fumo rossastro per una lunghezza di circa 800 metri. Un soffocato brontolio usciva da una serie di gallerie che sembravano le fauci spalancate di un titanico Moloch, da me neppure immaginabile. Mentre guardavo sbigottito quella misteriosa fucina, ci raggiunse la nostra scorta, costituita da 20 SS, conducenti a guinzaglio 10 ferocissimi cani lupo. Incolonnati per cinque, fummo guidati lungo una strada fangosa in direzione opposta agli imbocchi di quelle gallerie fiammeggianti. Durante il cammino potei intravedere nell'oscurità la massiccia mole d'una fabbrica finché si giunse in aperta campagna. Dopo una mezz'ora circa incominciai a distinguere, ai lati della strada, una fila di baracche e presso a queste cumuli di materiali di ferro, gru, binari con trenini decovil ed infine enormi obici di dimensioni mai viste, con alla base ali di direzione lunghe oltre 3 metri, nonché serbatoi di alluminio di tutte le grandezze, carri ferroviari, cassoni, insomma un'immensa concentrazione di materiali di ogni sorta. Era la fucina delle armi segrete, le V1 e le V2. Ebbi l'impressione di essere entrato in un settore d'inferno e immediatamente avvertii la sensazione che per aver assistito alla costruzione di quelle armi segrete, da Dora, non saremmo usciti mai più. Dora, rammento che i deportati francesi avevano composto questa canzoncina. Dora, Dora, c'est un chant ou c'est un chat? C'est un homme de fleurs ou c'est un homme de femme? Dora, Dora, eh bien, le jour viendra, le jour que nous quitterons Dora. Questo nome, che suggeriva dolcezza, bontà e tenerezza femminile, celava il teatro di un immane, pauroso cumulo di miserie, di sofferenza, di morte. Nel settembre del 1943, dopo la capitolazione dell'Italia, questo sinistro campo, ora ben organizzato in 140 baracche, era stato un bosco di abeti e di querce, al termine di una valletta incassata fra una corona di colline. Ora alcune migliaia di detenuti polacchi, russi, francesi e dopo l'ottobre del 1943 anche 686 soldati italiani, rastrellati nelle nostre vie mentre cercavano di rientrare in seno alle loro famiglie, vivevano giorno e notte nelle gallerie scavate un anno prima, lavorando come minatori in turni di 12 ore. Pagina 48. Il tragico destino di 686 italiani. Qualche altro migliaio era addetto alla costruzione delle baracche, allo scavo di canali, alla sistemazione di strade e così via. Racconterò la storia del gruppo di prigionieri italiani perché mai forse destino più tragico colpì esseri umani, di niente altro colpevoli che di essere stati costretti ad obbedire a un ordine. Raccolti nel campo prigionieri di Custrin, Berlino, vennero inviati ad Ora per lavori. Non appena giuntivi, furono spogliati di tutto, obbligati a vestire la casacca a righe del forzato, numerati e confusi con i deportati politici e i delinquenti comuni, subendo il feroce, inumano trattamento a questi imposto. Arrivati, come ho ricordato, in 686, alla fine di luglio del 44, ne erano già morti 416. Li avevano mandati quasi tutti nelle gallerie, condannandoli al più duro e sfibrante dei lavori, quello di minatori addetti alle perforatrici pneumatiche. Per 12 ore di seguito, senza interruzioni, dovevano respirare nelle gallerie illuminate ad acetilene, l'aria viziata delle esalazioni di gas, liberati dagli scoppi delle mine e satura di polvere calcare. Li sorvegliavano criminali tedeschi e polacchi, i quali gareggiavano nel rendere la vita sempre più dura ai porci Badoglio, come li chiamavano per dileggio. Ciascuno di questi aguzzini, per dimostrare ai dirigenti il proprio zelo, faceva loro sentire, specialmente nelle prime settimane, la superiorità della funzione vigilatrice di cui era investito e la nullità di colui che indossava la veste grigio-azzurra del deportato. E ad ogni rallentamento del lavoro, ad ogni richiesta, erano legnate che piovevano su quegli infelici. Taluno si compiaceva di beffeggiare i nostri soldati con l'epiteto fascista, altri chiamandoli Mussolini o Badoglio, appellativi accompagnati immancabilmente da schiaffi e colpi di bastone. Dopo tutte quelle ore di, ripeto, massacrante lavoro, dovevano subire l'appello all'ingresso della galleria, appello che durava di solito dalle 2 alle 3 ore. Dopodiché potevano finalmente gettarsi sul giaciglio in una galleria cieca. Breve riposo, perché già 5 ore dopo li destava la sveglia. Dovevano pulire la galleria, mettersi in colonna per ritirare una zuppa, spidocchiarsi. Non c'era da parlare di igiene in quell'antro. Servivano da closet bidoni vuoti di carburo. L'acqua per lavarsi mancava del tutto. Non c'era chi non fosse pieno di pidocchi e non soffrisse, dopo qualche tempo, di dissenteria. Mangiando 400 grammi di pane, 20 di margarina e 1 litro di brodaglia, dopo qualche mese avevano tutti perduto da 10 a 15 kg di peso. E ben presto la morte cominciò a falciare quel disperato manipolo di italiani. Per 3 mesi resistettero giorno e notte nelle gallerie, lavandosi una volta alla settimana, senza ricevere biancheria di ricambio, sporchi, laceri, torturati dalla fame, febbricitanti, con le dita insanguinate, terrorizzati dalla morte quotidiana dei loro compagni più deboli. Giovani robusti che nell'ottobre del 43 pesavano 80-90 kg, dopo 3 mesi di lavoro forzato nelle gallerie, erano scesi a 50 kg. La prima malattia, male curata per difetto di medicinali e di assistenza, era loro fatale e li avviava in pochi giorni all'ultimo viaggio in autocarro. Destinazione: il crematorio di Buchenwald. Pagina 51. Eroica morte di 7 alpini. Fra i minatori c'erano 7 italiani, 7 alpini altanti e sani che non volevano morire come i loro compagni di sventura. Avevano notato che i minatori polacchi e russi ricevevano una razione supplementare di mezzo litro di zuppa, appunto perché costretti al lavoro con le perforatrici. Quindi chiesero al loro sorvegliante, un deportato comune, credo di nazionalità tedesca, di avere un trattamento almeno analogo a quello dei russi. Ma la loro richiesta non ebbe esito. Allora, per richiamare l'attenzione sulla loro legittima domanda, dichiararono che, se non avessero ottenuto la razione supplementare come quegli altri, non avrebbero lavorato. Il sorvegliante del reparto riferì al comandante le SS della galleria che i 7 alpini si rifiutavano di lavorare, senza però accennare ai motivi di tale rifiuto. L'ufficiale germanico non sapeva una parola di italiano, né gli alpini una di tedesco. Senza l'ausilio di un interprete, quello interrogò nella sua lingua gli alpini, che a gesti cercarono di spiegare il loro desiderio. Furono imprigionati e il giorno seguente, senza aver subito alcun interrogatorio o altre formalità, vennero fucilati nei pressi della baracca. Si comportarono al momento dell'esecuzione da veri soldati, senza titubanza o debolezze, ricusarono la benda e morirono da eroi. Ciò avvenne nel dicembre del 1943. Con questa spietata condanna, il comando delle SS voleva ammonire tutti gli italiani ed anche quelli di altre nazionalità che non era loro concesso di chiedere niente. Dovevano soltanto soffrire e resistere. Chi possedeva la forza fisica avrebbe superato la prova. Gli altri dovevano morire. Pagina 52. Cifre impressionanti. Anche l'organizzazione ospedaliera rispondeva al disegno di sterminare i deportati che avevano avuto la sventura di essere destinati al KL Dora. Si contava logicamente sulle malattie e sull'inadeguata assistenza. Il cosiddetto ospedale, una baracca provvisoria eretta all'esterno delle gallerie, rigurgitava di infermi. In ogni letto ne facevano stare tre. Per ridurre il numero dei bisognevoli di cure, venne impartito l'ordine che fossero accolti soltanto i feriti sul lavoro e coloro che avevano infermità visibili. Né la broncopolmonite, né l'influenza, nemmeno con 39-40 gradi di febbre, venivano considerate malattie sufficienti per essere ospedalizzate. Ai malati si concedevano al massimo 3 giorni di riposo e ai febbricitanti si consigliava di fare impacchi d'acqua fresca sulla testa. Dalle gallerie in costruzione venivano trasportati giornalmente in una cella decine di cadaveri. Erano morti durante la notte. Spogliati di tutto, li accatastavano poi in un autocarro e li avviavano al crematorio di Buchenwald, non avendone allora, d'ora, uno proprio. Mentre procedevano i lavori per gli impianti sotterranei di Dora, nello stesso modo inumano venivano allestiti i campi di concentramento di Dora e quello, distante 20 km, di Hellerich. Ciò che avveniva nel Harz, al centro della Germania, veniva tenuto segreto. Entro un raggio di 50 km non si poteva viaggiare senza uno speciale permesso. La zona non era stata ancora mai bombardata, sicché la si considerava la più sicura per il montaggio delle armi segrete sulle quali i nazisti facevano il massimo assegnamento. Ma questo lavoro febbrile poté essere compiuto a prezzo di cataste di cadaveri. Al regime di Hitler ciò ben poco importava, ma è bene sapere che da una statistica rilevata nello schedario di Dora, in 18 mesi sono passati per questo campo 138.000 uomini di tutte le nazionalità, rastrellati in ogni parte d'Europa e che alla fine di marzo del 1945 erano sopravvissuti soltanto 40.000. In 18 mesi le fauci del Moloch nazista hanno stritolato 98.000 esseri umani. Nel novembre del 1944 il campo di concentramento di Dora poteva considerarsi ultimato. Contava 135 baracche in legno per gli uffici, per i dormitori, e così via. Aveva il suo crematorio, strade asfaltate, giardinetti intorno alle baracche, canalizzazione, sentieri solidificati con fascine, il suo triplice recinto di filo di ferro spinato, percorso da corrente ad alta tensione, e tutto questo realizzato da migliaia di deportati nel giro di 8 mesi, sotto la sferza delle SS, coadiuvati da capi e sottocapi, provenienti dagli ergastoli di Germania. A differenza di Buchenwald, al Lager Dora erano i delinquenti comuni, i cosiddetti verdi, contraddistinti dal triangolo di questo colore, che tenevano in mano l'organizzazione interna del campo ed erano più implacabili delle stesse SS nell'usare il bastone e lo sfollagente di gomma. Liberati dal carcere, questi criminali godevano qui di una certa libertà, mangiavano a dovizia, si proteggevano vicendevolmente e in una parola, nella organizzazione interna, contavano più di tutti. Un tentativo di sostituirli con altrettanti politici rossi, socialisti o comunisti tedeschi, era fallito. Si può affermare che ad ora venivano inviati gli elementi dimostratisi a Buchenwald più indesiderabili, perché i più turbolenti e moralmente tarati. Erano sempre essi a provvedere agli spostamenti dei deportati ordinati dalle SS. La vita ad ora era durissima, proprio perché la maggior parte dei capi e degli assistenti era composta dagli indesiderabili nel campo principale di Buchenwald, coloro cioè che per moralità, indisciplina, ignoranza e violenza erano invisi. Pagina 55. Vita di incubo ad ora. Se Buchenwald poteva essere definito il lager dei politici e degli intellettuali stranieri, quello di Dora era il campo dei delinquenti comuni, che opprimevano la massa amorfa, ignorante e analfabeta, costituita in prevalenza da ucraini, polacchi, zingari, francesi, reduci dalla Santé ed anche da alcuni italiani provenienti da Gaeta e da Peschiera. Ufficialmente il KL Dora aveva la denominazione Arbeitslager Mittelbau, cioè campo di lavoro Mittelbau. L'accesso vi era interdetto a chiunque non avesse lo speciale lasciapassare controfirmato dal Lagerführer Berger. La corrispondenza veniva indirizzata a Sangerhausen, ad oltre 100 km dal campo, e ciò per mantenere in tutti i modi il segreto della sua esistenza. Tra i 20.000 deportati fatti affluire ad Ora dai diversi campi di concentramento della Germania, venivano scelti gli ingegneri, i tecnici di tutte le specialità, elettricisti, meccanici, tornitori, fabbri e moltissimi uomini da destinare ai lavori pesanti e al trasporto di materiali. Ma anche impiegati, archivisti, controllori, dattilografi, i quali, comandati da un deportato tedesco dipendente da un Meister civile, erano obbligati a 12 ore di lavoro, diurno o notturno. La grande fabbrica iniziò la sua attività nel maggio del 1944. Ogni giorno di buon mattino alle 6:30, con ogni tempo, anche sotto la neve e la pioggia, circa 10.000 uomini si radunavano sul piazzale per l'appello, suddivisi per categorie di lavoro. Per ciascun gruppo un deportato reggeva una tabella recante dipinto un numero. Al suono di una banda venivano fatti sfilare a passo di parata per cinque fino al portale del lager. Dovevano tenere le braccia rigidamente aderenti al corpo, sì da sembrare marionette di legno tirate da un filo, simili ad automi privi di volontà e individualità. Davanti all'ingresso passeggiava una decina di militi delle SS, pronti a dar calci o a menare qualche schiaffo a coloro che non marciavano bene in riga. Lungo il percorso del corteo, sentinelle delle SS facevano buona guardia ogni 50 metri affinché nessuno uscisse dai ranghi. La maggior parte dei deportati vestiva stracci sporchi d'olio, di ruggine, di colore, a seconda del mestiere imposto ai singoli. Da non dimenticare che l'unico abito non veniva mai cambiato, per cui dopo qualche mese diventava un'incolore incrostazione di grasso e di sporcizia. Sfilavano queste vittime della superiorità razziale nazista, pallide, con gli occhi infossati, macilente, sferzate da una fame insaziabile, indebolite per il misero vitto. Sfilavano per 20 minuti i 10.000 e, percorso mezzo chilometro, entravano nelle gallerie al cui ingresso altre SS contavano i componenti di ogni gruppo. Un'ora più tardi la scena si ripeteva all'inverso: rientravano dal lavoro i deportati dell'altro turno. Passato il portale a passo di parata e a suon di musica, non appena rotte le righe, correvano come folli verso le loro baracche, per ricevere la zuppa, che in realtà costituiva l'unico cibo caldo di tutta la giornata. Poi, sfiniti per la fatica e il sonno, si gettavano sul pagliericcio per dormire e dimenticare l'incubo di quella disperata esistenza. Pagina 58. Tutti i giorni così. Inverno. Ore 5, oscurità completa. Nella baracca, dove i castelli di tre giacigli sovrapposti sono tanto l'uno all'altro serrati, da lasciar libero un corridoio per il quale a malapena una persona può passare di sghembo, dormono 130 uomini in 60 letti, poiché si giace in due e anche in tre per pagliericcio. L'ambiente misura circa 10 metri per 8. Vi grava un'aria calda, umida, viziata, maleodorante di sudore, di piedi, di vestimenta e biancheria sporca. Russare fragoroso. Alle 5:30 un suono fesso di campana, un bossolo di proiettile percosso con un legno. Pochi istanti dopo si accende la luce ed una voce tonante grida: «Aufstehen! Levarsi!» D'un balzo i 130 scattano dal giaciglio, alzano il pagliericcio e ne tirano fuori le scarpe, unico modo di non farsele rubare, e le pezze da piedi usate da mesi senza possibilità di cambiarle o lavarle. Si infilano i pantaloni rigati e la giacca che è servita da guanciale e via di corsa al lavabo. Due fontane rotonde, ciascuna con 6 rubinetti. Si levano giacca e camicia e si lavano senza sapone. Questo manca 3 settimane al mese. Quanto agli asciugatoi, 18 per 260 persone, sono già inzuppati dai primi che se ne sono serviti. All'uscita, un deportato consegna a chi si è già lavato un gettone, senza il quale non si riceve arancio, drastico sistema adottato perché molti erano quelli che non si lavavano. Semibagnati, con i pantaloni a ciondoloni, i detenuti si mettono in fila per ricevere il surrogato di caffè, a volte bollente e a volte freddo, necessario a sciacquarsi almeno la bocca con ripetuti gargarismi per liberare la gola secca a causa della polvere respirata durante la notte. Polvere imprigionata a nuvoli da tutte quelle coperte smosse e dai pagliericci. È ormai trascorsa un'ora dalla sveglia, tutti sono pronti per uscire. Alle 6:30 altri comandi urlati a squarciagola: «Ausgehen! Hinaus! Hinaus! Fuori! Fuori!» E già urtoni, calci e qualche ceffone a coloro che nel gabinetto di decenza, provvisto di 8 closet in serie, si sono attardati a fumare sottili sigarette confezionate con carta di giornale. Così, nell'oscurità fitta di un rigido mattino di dicembre, si scende a tentoni per una scala di fascine intrecciate, arrivando al sentiero che conduce alla cosiddetta Piazza dell'Appello. Gli scalini sono coperti di neve dura, sulla quale gli scarponi dalle suole di legno scivolano quasi ad ogni passo. È un tormento difficilmente immaginabile. Per compiere un tragitto che con calzature normali e con buona visibilità richiederebbe appena 8 minuti, in queste condizioni ce ne vogliono 20 ed anche 25. Giunti sulla piazza dell'Appello, bisogna cercare il proprio gruppo di lavoro denominato Commando e ci si allinea insieme agli altri compagni di sventura. Altra mezz'ora di attesa prima che tutto sia predisposto. Spesso due o tre giovanottoni spavaldi delle SS, provenienti dal lager evacuato di Auschwitz, si divertono a girare fra i gruppi dei deportati per tirare qualche calcio o un paio di schiaffi a coloro che fumano o che non stanno rigidamente allineati. Pagina 60. Fingere di lavorare. Alle 7 ha inizio la sfilata. La banda intona le sole due marce che ha studiato. I riflettori illuminano 8.000 esseri umani che di umano non hanno più nemmeno l'aspetto fisico, tanto sono deformati dalle sofferenze e dai cenci che li ricoprono. Sfilano verso il duro lavoro che li attende, scortati dai capi e dagli assistenti che ritmano il passo ripetendo «Ein, zwei, drei, vier». Al portale ogni squadra si ferma ed ogni capo si rivolge a un rigido controllo delle SS annunciando: Commando numero 136, 26 uomini. Commando numero 92, 110 uomini. E così di seguito. Alle 7:30 principia il lavoro. Bisogna scavare canali nella terra gelata, fatica improba e di nessun rendimento, poiché la picca non riesce ad intaccare il gelo. né il suolo compatto come un masso di pietra. Il capo lo vede, ma ciò non di meno costringe la gente a rimanere sul posto, magari fingendo di lavorare. È questo l'ordine. Nel lager non c'è buon senso neanche sotto l'aspetto tecnico. Il lager è il luogo dove i deportati devono soffrire ogni giorno, ogni ora, fino a quando possono resistere. E se soccombono, c'è, come credo di aver già detto, il forno crematorio che li attende. Per uno scavo che 10 uomini possono fare in un giorno, al lager ce ne sono all'opera 30 e il rendimento è quello di 10. L'esaurimento e la fame hanno ridotto a questo punto la capacità lavorativa. Fingere poi di lavorare dalle 7:30 a mezzogiorno, sono ore interminabili e in più con mani e piedi gelati. Si danno furiosi colpi di piccone per riscaldarsi, ma pochi minuti dopo il fiato si fa grosso e viene il capogiro. Bisogna rallentare per forza, né si possono scambiare 4 parole con i compagni di sventura. Sono polacchi, zingari, ucraini, quasi tutti analfabeti, che all'infuori delle cose più materiali della vita nulla avrebbero da raccontare, anche se riuscissero a farsi comprendere da noi. E allora bisogna chiudersi in se stessi, in quelle interminabili ore non rimane che rivivere i ricordi del passato. Si rifà la storia della propria esistenza, risalendo fino all'età infantile e come contemplando una serie di fotogrammi d'una lunga pellicola. Si segue il proprio destino, si afferrano significati ammonitori. Riconoscendo errori commessi, si vorrebbe risalire nel tempo e fermarsi a ricominciare una nuova vita. Pagina 62. Perduto il senso umano della vita. Italiano, befe che dich! Italiano, muoviti! L'assistente mi strappa dal mio rifugio di memorie e mi obbliga a scavare. La vita che si conduce è così inumana che, direi quasi per fortuna, non si ha il tempo di confrontarla con quella stroncataci nell'anima e nel cuore dalla barbarie nazista, gettandoci nel lager come stracci che possono servire ancora per qualche basso servizio. Soltanto nella solitudine del proprio isolamento spirituale si può per breve tempo ritrovare se stessi. Si scopre il fondo dell'abisso in cui si è precipitati e si vede il cielo come un piccolo pertugio azzurro, mai più raggiungibile dai perduti orizzonti. Il senso umano della vita è svanito ed in sua vece infuria l'egoismo bestiale di una massa che lotta per sopravvivere e ti impone di vivere per te stesso. Non puoi sperare aiuto da nessuno e questa atmosfera d'animalità ti rende ancora più solo. Sì che ti sforzi di dimenticare di essere confuso in una moltitudine anonima che ti è nemica e pronta a depredarti di quel nulla che hai per saziare la fame. Ricordo come una mattina, attendendo un ordine in un ufficio del lager, facesse la sua comparsa una gattina bianco-nera. Miagolando mi venne incontro, mi saltò sulle ginocchia e di lì sulle spalle, facendo subito le fusa e accarezzandosi il musetto sulla mia nuca e sul collo, sulle orecchie e sulla fronte. Provai un'inattesa commozione. Dopo lunghi mesi sentii per la prima volta il senso dell'umana gentilezza, sentimento che nel lager nazisti poteva essere provocato soltanto da una gattina. Arriva il capo, è un tedesco proveniente dall'ergastolo. Era stato un tempo nella legione straniera francese, uno squilibrato pericoloso per i suoi umori anormali. Vede che i deportati non lavorano e ordina a tutti di levarsi il leggero mantello che impedisce i movimenti. La temperatura è di 7 gradi sotto lo zero e noi siamo vestiti quasi d'estate. Ci leviamo il mantello, poi, quando il capo se ne va, lo rimettiamo, rimboccandoci le falde per farlo sembrare la giacca. Nevica, gli indumenti di cotone si bagnano. Il deportato sa che non potrà mai cambiarsi di vestito perché ne ha uno solo. Quindi cerca di ripararsi dalla neve, pur sapendo che corre il rischio di pigliarsi qualche colpo di bastone sulle spalle, sulla testa o 2 schiaffoni che lo faranno rotolare per terra. Bisogna pregare il Dio che ci protegga da una polmonite, la malattia che nel lager fa strage perché non viene curata. Per fortuna, È proprio il caso di dirlo? Suona la campana dell'allarme aereo. Tutti cercano riparo nella baracca più vicina. Finalmente ci si può riscaldare un po'. Ma se non ci si rifugia nella propria baracca o in una in cui si ha qualche conoscente, dalle altre si viene cacciati a pedate.